Eccoci allora al Salmo 47 ed è uno dei pochi inni, quindi questo è il primo che troviamo, un inno a Yahweh Re. E ce ne sono altri, ma sono abbastanza pochi, e questo è anche abbastanza corto, abbastanza breve, come potete vedere. E gli altri salmi, abbiamo visto, quindi questo è il Salmo 47, gli altri sono il 93, il 96, il 97, il 98 e il 99. Quindi su 150 non sono tantissimi, cioè sono molto di più altri salmi di altro tipo. E intanto anche qui possiamo vedere che ci sono due strofe, si può idealmente distinguere in due strofe i versetti che vanno dal 2 al 6, dico dal 2 perché il primo, come sempre, è un versetto introduttivo che dice a chi viene affidato questo salmo, e poi come deve essere intonato, da dove viene, qual è la sua origine, no? Ricordate alcuni salmi che noi abbiamo visto, almeno nel primo libro era di Davide, Mizmor le Dawid, viene così in ebraico, così trova sostanzialmente, Mizmor le Dawid, salmo di Davide. E qui invece è uno dei famosi salmi dei figli di Korah. E stavolta non è più un cantico, un shir, ma è un salmo, viene presentato come Mizmor. Ebbene, dicevo, i primi due versetti, i primi dal versetto 2 al versetto 6, possiamo trovare questo Dio che viene presentato almeno con tre appellativi. Ricordate, gli appellativi vengono sempre dopo di quello che fa, come dicevo ieri, ricordate, prima vengono i verbi, dopodiché, dopo aver visto ciò che fa, capisco chi è. E i tre appellativi sono altissimo, terribile, grande. E comunque li vedremo adesso mentre leggeremo pian piano questo salmo. E poi i versetti che vanno da 7 al 10, la sottolineatura, anche se già viene detto che Dio è grande re su tutta la terra, viene già detto nel terzo versetto, però si potrebbe dire che i versetti che vanno dal 7 al 10, quindi questi quattro versetti, presentano effettivamente che cosa vuol dire che Dio è re di tutta la terra. E dunque cominciamo con la lettura, poi man mano vedremo, poi magari alla fine vedremo di farne di capire come è nato questo salmo, qual è secondo gli esegeti la sua origine. È uno, secondo il Günkel, che è uno dei più grandi esperti, o era uno dei più grandi esperti sui salmi, addirittura questo inno lui lo vede come un inno di speranza escatologica, cioè di speranza definitiva, ultima, in questo re che è Dio e che quindi mette in atto gli ideali più grandi della giustizia. E quindi questo re non è se non lui, è Dio, solo lui può mettere in atto la giustizia. Ricordate, già Gesù riprenderà, no? Beati gli affamati e gli assetati di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno dei cieli, cioè il regno che è Dio, è un regno di giustizia, cioè un regno, ricordate come vi dicevo ieri, la tzedekah, la giustizia, che è il capovolgimento dei valori. L'uomo ha sbagliato a mettere a posto le cose, Dio le rimette al loro posto, no? Mette al loro posto, i piccoli sono al primo posto, gli ultimi, i più grandi vengono messi all'ultimo, perché tanto sono già grandi abbastanza, no? Di chi si prende cura? Una mamma. Se ha 10 figli tutti buoni e uno che si trova invece che fa fatica a camminare, dice: ma mi prendo cura dei buoni perché questo qui tanto è di scarto. Di chi si occupa di più? Dell'ultimo. Quindi, e Dio fa così, perché Dio mette le cose a posto, cioè mette i primi al primo posto e sono gli ultimi, e mette gli ultimi al primo posto, all'ultimo posto, perché sono quelli che gli uomini ritengono i primi. Ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo sempre lì alla presentazione che fa Maria nel Magnificat, o anche se leggete il cantico di Anna, che è la madre di Samuele, anche lì c'è questa logica, la logica del ribaltamento del nostro modo di pensare, che Gesù chiaramente propone in tutto il suo Vangelo. Comincia con un invito: tutti i popoli battete la mano. Noi diciamo battere le mani, nella lingua ebraica si dice invece battere la mano, no? L'applaudire è piuttosto un battere la mano, una mano contro l'altra, e noi abbiamo un altro modo di dire, però io ho preferito lasciare il testo così com'è nell'origine. Tutti i popoli battete le mani, gridate a Dio con voce di tripudio, perché Yahweh, altissimo, terribile, grande re su tutta la terra. Vedete, altissimo, terribile, grande. Cioè, sono le prime affermazioni di chi è questo Yahweh, questo Dio, che ricordate che Yahweh è il titolo che Dio dà a Mosè. Dice: qual è il tuo nome? E lui risponde: Yahweh, cioè io sono chi sono, cioè vedrai dopo chi sono. Allora, quando si parla di Yahweh, è il Dio della storia. In fondo non è come potremmo tradurre ancora meglio: io sono colui che sarò, cioè capirai dopo chi sono. Tu vuoi saperlo prima? Se tu ti fidi di me, cammin facendo, capirai chi sono io. Quindi in fondo è quello che vi dicevo prima: vedendo le opere che io faccio, tu capisci chi sono io, capirai chi sono da ciò che faccio. Allora, dire che Yahweh, perché Yahweh, l'altissimo, terribile, grande re su tutta la terra, cioè chi è questo Yahweh? Yahweh è colui che compie l'opera di salvezza per tutta l'umanità. Ecco perché lui viene presentato come Yahweh. Ieri abbiamo visto nell'altro salmo, era El Shevaot, cioè il Dio degli eserciti, cioè il Dio creatore. Qui invece no, è il Dio della storia, è il Dio che tiene saldamente in mano le sorti del mondo e dei popoli. Allora capite perché tutti i popoli battete la mano. Ma perché? Perché il nostro Dio è il Dio che opera in maniera giusta, vera. E cosa ha fatto Dio? Ecco, allora vediamo che cosa ha fatto. Vedete già i verbi, eh? Egli soggioga i popoli sotto di noi. Cioè, chi sono? Sono Israele, eh? Noi israeliti siamo i poverini, siamo gli ultimi, siamo un povero popolo di gente che gli altri ci guardano e sorridono. Eppure cosa ha fatto Dio? Soggioga i popoli sotto di noi, le nazioni sotto i nostri piedi. Quindi è una specie di invito alla sorpresa: guarda che meraviglia fa Dio. Dio ha capovolto le cose. Noi, l'ultimo popolo del mondo, quattro gatti messi insieme, un popolo sputacchiato da tutti. Ricordate, Israele è una posizione, è vero, strategica, ma terribile, perché da una parte l'Egitto, dall'altra la Mesopotamia. Allora, quando l'Egitto ce l'aveva su con quella della Mesopotamia, attraversava Israele, e naturalmente ferro e fuoco, le messe andavano tutte a ramengo. Dall'altra parte, quando la Mesopotamia si aveva su con l'Egitto, attraversava Israele, allora questo qui era quello che stava in mezzo, prendeva sempre le botte, no? E allora si può dire, come diceva famoso pubblicità degli anni quando ero ragazzo io: malgrado le botte che ti sei preso, è sempre una buona cera. Ecco, allora diceva un'ottima, direi, o cera Grey, ma questa è un'altra cosa. Era Franco Franchi e Ciccio Grassia, se vi ricordate, facevano questa scenetta, questa pubblicità, Caroselli. Però Israele era il tipo che era lì in mezzo e le prendeva ora da una volta, ora da una parte, ora dall'altra. E una delle cose che lui faceva, nonostante che i profeti dicevano: non alleatevi col più forte, rimanete neutrali, fidatevi di Dio, Israele si alleava sempre col perdente. Quella volta in cui vinceva la Siria si alleava col faraone, quella volta che vinceva il faraone diceva mi metto con la Mesopotamia, e quindi le prendeva da una parte e dall'altra, sempre. Poi alla fine decide, grande saggezza, quando non riescono più ad andare d'accordo tra di loro, perché si facevano le scarpe gli uni gli altri, ai tempi di Pompeo, decidono di mettersi, chiedono l'aiuto di Roma, capite, l'ha invitata a tavola, no? Sì, vieni, come la volpe che invita a tavola la gallina, vieni, che con noi faremo molta intimità, no? E allora è così, Roma entrò anche lì, e Israele perse, mentre i profeti continuavano a dire rimanete fuori da questi giochi, fidatevi di Dio, io sono il vostro Dio, sono io che conduce i giochi della storia. Ma come sempre, se voi leggete proprio i profeti, ma Israele non si è fidato. Allora cosa fa questo Dio? Egli soggioga i popoli sotto di noi, cioè ha capovolto le cose, le nazioni sotto i nostri piedi, sceglie per noi la nostra eredità, cioè lui, l'eredità è, capite, quando si riceve l'eredità, potremmo tradurlo, l'eredità è la parte, si trova, noi l'abbiamo già trovato questa parola, nel Salmo 15:16 che si legge, compiete il giovedì, il Signore è la mia parte di eredità, il mio calice, è questo che poi Gesù riprende. Maria ha scelto l'eredità migliore, la parte migliore, quella che non le sarà tolta, dove l'eredità vuol dire quella parte che riceve il figlio maggiore, perché l'eredità veniva data al figlio maggiore, la benedizione, quindi Israele, che poverino è l'ultimo, riceve l'eredità, e vedete come lo chiama, il vanto di Giacobbe che predilesse. Cioè, chi ha scelto Dio tra Esaù e Giacobbe? Esaù era il primogenito, Giacobbe era il secondo, Dio non sceglie il primo ma il secondo. Sono queste scelte strane, no? Interessante, anche se voi leggete la Genesi, quando Giuseppe, quello di cui abbiamo già detto, che in Egitto, venduto dai fratelli, diventa viceré d'Egitto, alla fine, quando poi Israele arriva con Giacobbe, con tutti i suoi figli, si stabiliscono definitivamente in Egitto, Giacobbe sta per morire, chiama tutti i suoi figli per la benedizione e comincia allora a benedire l'uno, a benedire l'altro, e allora Giuseppe presenta anche i suoi due figli e li mette lì, e allora quello che Giuseppe prediligeva lo mette alla sinistra, in modo tale che lui possa stendere la destra e toccarlo, e l'altro lo mette a destra, in modo tale che... E invece cosa fa Giacobbe? Giacobbe arriva, che sembrava cieco, che non ci vedeva più, incrocia le mani, fa così, per dire, ecco, questo è quello che fa Dio, no? Incrocia le mani e lo mette esattamente all'opposto di quello che pensava Giuseppe. Il nostro Dio è un po' così. Questo Giacobbe, che non vale una cicca, che è l'ultimo vanto di Giacobbe che predilesse. E poi dice, vedete, Selah, fermati, pensa Israele, pensa bene questa cosa, questo Dio che capovolge il nostro modo di pensare, che mette a posto la logica degli uomini. E poi dal versetto 6 c'è una specie, dopo aver fatto il Selah, dopo aver fatto la pausa, allora dice, salì Dio nel clamore. Yahweh, fra il tuono, tra la voce, io direi il tuono del corno, in ebraico è Bekol Shofar, ora lo Shofar era il corno d'ariete che veniva suonato durante le grandi feste, lo Shofar, soprattutto quando c'era il giubileo, e allora veniva suonato lo shofar per proclamare questo anno di grazia del Signore, e c'erano alcuni che dovevano avere dei polmoni potentissimi perché lo suonavano a Gerusalemme, e Erode che stava arrivando, Erode il Grande, che stava arrivando verso Gerusalemme, arrivava dalla Galilea, era a 15 o 20 chilometri, ha sentito lo shofar, e quando ha sentito, dice Giuseppe Flavio raccontando un po' la storia di Erode, ha voluto sapere chi era che suonava così forte, che l'ha premiato, perché uno che riesce ad arrivare, era un suono terribile però, perché non è mica le trombe d'oro della Scala, ma qui proprio lo shofar è un suono di pernacchia prolungato e molto forte, ecco, una cosa molto, però riesce ad andare molto lontano, no? Allora suonate, fate questa festa, vuol dire bisogna fare festa, perché Dio salì, cioè questo Dio che tutti gli hanno dimenticato, invece è un Dio che salì nel clamore, e poi tra la voce, come dicevo ieri, si diceva col, qui è becol, quindi tra la voce, shofar, del corno. Seconda parte, allora se Dio è così, prima parte abbiamo visto che Dio è l'altissimo, il terribile, il grande, eccetera, allora ecco chi è questo re, re di tutta la terra. Vedete che se voi fate passare il Salmo troverete ben 7 imperativi, che sono tutti 7 grida di gioia a Dio, no? Alcuni li abbiamo visto, acclamate, e poi ancora, cioè gridate, e poi ancora battete la mano, cioè sono tutti imperativi che esprimono gioia, esultanza, cantate, gioite. E adesso riprendiamo, salmeggiate a Dio, il salmeggiare, perché in realtà c'è dentro la radice, abbiamo visto salmo si dice mismor, quindi il verbo è proprio questo, salmeggiate a Dio, ripete poi, salmeggiate. Viene ripetuto continuamente, salmeggiate a Dio, salmeggiate, salmeggiate al nostro re, salmeggiate 4 volte. Perché 4 volte? Zammeru si dice in ebraico, salmeggiate, zammeru. Perché 4 volte? Perché il numero 4 è il numero della terra, quindi il numero 4, se è il numero della terra, nord, sud, est, ovest, quindi salmeggiate da nord, da sud, da est, da ovest, cioè Dio deve essere onorato, venerato, cantato, ringraziato in tutta la terra, in tutto l'orizzonte umano, perché nessuno si senta escluso, ma tutti devono essere chiamati a lodare Dio, perché Lui è il re di tutta la terra, non è soltanto di alcuni, non è solo di Israele, ma proprio di tutti. In effetti subito dice, salmeggiate, 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 perché? Perché re di tutta la terra è Dio. Quindi lui non è il re di qualcuno, non è il re di un piccolo gruppo, di alcuni eletti, ma di tutta la terra. E di nuovo un altro imperativo, cantate inni. Cantate inni. E poi Zao si dice con arte, ma non c'è scritto con arte, c'è scritto cantate inni, il carme. Carme in ebraico si dice maschil, cioè quando tu fai il carme è qualcosa di lirico, di bello, no? Allora non solo inni come quelli che suonano il corno, quindi un inno un po' sgangherato, ma un inno raffinato, quindi ecco qui perché è stato tradotto cantate inni con arte, ma cantate inni, il carme. Ha regnato Dio, stavolta mentre diceva regna, adesso ha regnato Dio sulle nazioni. Notate bene che mentre prima i popoli, adesso ci sono le nazioni, sono due termini diversi in ebraico, i goyim. Chi sono le nazioni? Sono coloro che, i nemici, sono coloro che non conoscono Dio. Ricordate che già ancora adesso gli ebrei osservanti distinguono gli uomini in hashidim, i puri, gli osservanti, e poi i goyim, che siamo noi, cioè ricordate anche Galilea delle genti, Galilea il goyim, cioè distretto dei cani, goyim di per sé vuol dire cani, cioè distretto dei pagani, di coloro che non hanno fede, di quelli che non conoscono Dio. Allora perfino quelli che non conoscono Dio, vedete, è interessante perché Dio ha regnato sui goyim, cioè Dio ha regnato anche su quelli che sono apparentemente senza speranza. E cosa ha fatto? Si è assiso sul suo trono di santità. Che cos'è questa storia del trono di santità? Il trono di santità è l'arca dell'alleanza, quindi vedete, siamo partiti da un Dio universale e abbiamo un Dio che torna verso Gerusalemme. Dov'è la sede di Dio? È Gerusalemme. Lì nel Tempio c'era l'arca dell'alleanza e si pensava che sul coperchio dell'arca dell'alleanza Dio posasse i suoi piedi, quindi era un po' come lo sgabello dei suoi piedi. Lui quindi era il luogo dove lui risiedeva. Allora veniva chiamato il trono di santità, si è assiso sul suo trono di santità. E poi, ecco qui, risultato, questo Dio che si asside, ricordate l'idea qual è? L'idea è quella della corte orientale, no? Dove il re si siede, tutti i funzionari stanno attorno, tutti coloro che sono sottomessi e pagano le tasse si chinano, si prostrano, e vedete allora, i capi dei popoli, stavolta i popoli non sono più i goim, ma come abbiamo visto all'inizio, questo Dio che regna sui popoli sono gli aminim, che sono i popoli, vuol dire, è diverso, i goim sono i pagani, i popoli sono genericamente tutte le genti, tutto il mondo, senza distinzione. Vedete che si passa da un distinguere Israele, si parte da tutti i popoli, poi si distingue in mezzo a questi che è l'ultimo di tutti, è Israele, poi si parla di quelli che sono messi da parte da Israele, i goim, ma adesso si riprende, si ritorna, Dio è davvero il Dio di tutti, è il Dio che si prende cura di ciascuno, quindi tutti i capi dei popoli, quindi Haminim, si sono raccolti insieme. Vedete che bello, è un inno universale, bellissimo, un inno che dice Dio ha battuto le barriere, pensiamo che Gesù lo proclamava questo inno, perché questi popoli si sono raccolti col popolo del Dio di Abramo. Anche qui, stavolta Israele non viene più chiamato il popolo, ma viene chiamato Am. Allora Am si dice il popolo, i popoli sono Amim, plurale sempre, no? Rabbi e Rabbim, il maestro e i maestri, im è una delle terminazioni del plurale, del maschile, invece il femminile è koot, la benedizione si dice berekà, plurale le berekot, che non sono le perekotte, ma le berekot, sono le benedizioni. Col popolo, il popolo è Ham, del Dio di Abramo, cioè dell'ultimo dei popoli, cioè tutti questi capi si sono insieme a noi, ormai siamo diventati un'unica famiglia, sono state abbattute tutte le mura, tutti i muri e sono stati costruiti dei ponti, perché di Dio sono gli scudi della terra, cioè tutta la potenza, scudo vuol dire le armi, le potenze, E poi, conclusione, molto fu innalzato, così, mentre lì la traduzione cos'è, egli è grandemente innalzato, in realtà è molto fu innalzato, quindi poco, brevissimo la conclusione. Questo Dio è un Dio straordinario, perché? Perché è riuscito ad abbattere tutte le barriere e a far sì che tutti i popoli diventassero un'unica famiglia. Guardate che esattamente ciò che Gesù è venuto a fare, cosa è venuto? A riportarci tutti a casa, a metterci tutti insieme. Non ha voluto che uno rimanesse fuori mentre lui fa festa. Ricordate tutte le parabole del convito, no? Quante parabole del convito? Andate, raccogliete tutti, anche quello lungo le strade, e poi al figlio che non vuole entrare, ricordate il figlio prodigo, che non è quello che fa problema, è l'altro che è stato in casa, che non vuole entrare. E dunque è Dio che dice non si può far festa se manchi anche tu, tutti devono essere lì, tutti. Dio vuole tutti, Gesù è venuto a riportarci tutti a casa, è esattamente il senso del brano di Vangelo che abbiamo letto oggi, no? Capitolo 11 di Giovanni, dove Caifa, senza saperlo, dice esattamente questo, radunare tutti i popoli, Gesù è venuto a fare questo, non lo sapeva lui, ma quello che era la profezia di Ezechiele, che pure abbiamo letto stamattina, mi pare Ezechiele 37. Ebbene, allora vediamo di cogliere anche in mezzo a tutto quello che abbiamo letto, quando veniva pregato questo Salmo? Vediamo la lettura con Israele. Questo Salmo veniva pregato nella festa di Sukkot. La festa di Sukkot, nel rito romano, in questi giorni abbiamo continuamente letto testi di Giovanni che fanno riferimento a questa festa, festa delle capanne, venne chiamata, o festa delle tende, festa d'autunno, ricordate c'era la festa in occasione, la guarigione dell'uomo storpio alla piscina di Bezzatà avviene alla festa di Pentecoste, poi subito dopo c'è la festa di Sukkot e lì avviene la guarigione del ceconato, poi dopo c'è quella di Lazzaro e avanti. Ora, la festa di Sukkot era la festa d'autunno e a Gerusalemme cosa faceva? Celebrava il suo re, è lui che ci ha condotto qui. Cosa si ricordava la festa di Sukkot? Si ricordava l'attraversamento del deserto, si ricordavano i 40 anni passati sotto le tende, e allora ogni ebreo costruiva una piccola capanna di frasche perché doveva passare 7 giorni, quindi durante quei giorni lì, che erano i giorni della festa, si sedeva sotto queste frasche a meditare sulla liberazione ottenuta da Yahweh. Era una specie di eremo che costruiva in casa, chi non aveva nient'altro, ancora adesso lo fanno sul balcone gli ebrei, no? Una piccola capanna di frasche per ricordare, ancora adesso, sì, gli ebrei osservanti, che sono abbastanza pochi comunque, che fanno ancora questa festa, e allora si celebrava questo inno, questa grande festa, la festa di Dio che è il re, noi siamo suo popolo, è lui il nostro re. Ricordate, essere re, quando il popolo si presentava al re diceva: noi siamo osso delle tue ossa, sangue del tuo sangue. Cioè, dire che Dio è re vuol dire lui, noi siamo suoi familiari, siamo suoi figli, siamo amati da lui, siamo sua famiglia. Allora si partiva da sotto la città, dalla sorgente del Gihon, l'unica sorgente che c'era, situata in fondo alla valle del Chedron. Lì c'era una processione che saliva, si innalzava fino alla collina di Sion, in alto, dove troneggiava il Tempio, e con una specie di mimo simbolico, come se si intronizzasse Dio nella sua regalità, cioè sul suo trono santo, si entrava poi nel Tempio. Effettivamente Dio era là, in mezzo al suo popolo, ve l'ho detto, l'arca dell'alleanza era lo sgabello dei suoi piedi, e dunque non era questa cerimonia che conferiva la regalità a Dio, ma era piuttosto un riconoscimento che Dio ha attualizzato da sempre la sua regalità su Israele. E quindi Dio è grande re, tra l'altro il nome grande re è un titolo babilonese, cioè quindi gli ebrei mai avrebbero usato, però non si aveva paura di usare questi titoli, come loro lo usano per il loro re e noi non per il nostro, ma certamente lui è il grande re. E poi l'Altissimo, assiso sul trono, è il vincitore dei nemici. E ora questa ascesa del re sul suo trono avveniva tra le acclamazioni entusiastiche della folla. C'era quello che abbiamo letto nel Salmo, la teruah. Che cos'era la teruah? Era il grido di guerra, ma anche un guido di vittoria, no? Quando si alzava questo grido, la teruah, i nemici avevano paura. Ricordate quando c'è la guerra contro i filistei, a un certo punto gli ebrei, l'arca scende, quando poi l'arca verrà conquistata proprio dai filistei, e a un certo punto l'arca viene nel campo, dice: abbiamo perso, dunque portiamo l'arca di Dio nel campo e vinceremo. E allora, quando vedono l'arca che scende, gli ebrei lanciano una fortissima teruah, e i filistei dicono: oh, mamma mia, cosa succede qui? Siate forti, perché adesso c'è un Dio potente che combatte contro di noi. In realtà, tac, conquistano l'arca, se la portano a casa. Perché? Perché gli ebrei avevano creduto di vincere col talismano, usavano l'arca come talismano, non con fede. L'abbiamo perso, quindi prendiamo Dio, lo mettiamo lì, e certamente vinceremo, no? Combattiamo con la Madonna di Caravaggio, no? Oppure ci portiamo la statua di Cristo Re, così. No, non è così. Se tu non porti Dio nel cuore, è inutile che porti giù l'arca. Qui è un po' un riferimento. Guarda che se l'hai perso, non credere di portarlo col santino al collo. Non sono i santini e la croce che ti porti, che ti darà la salvezza, ma la salvezza è dentro, porta dentro. E quindi queste acclamazioni, dicevo, questa acclamazione, grida di gioia, suonate il corno, cioè sono tutte cose che fanno un po'. Quindi questa è la lettura di Israele, come faceva Israele. Ora vediamo la lettura con Gesù. Certamente questo salmo è un salmo profetico, un annuncio profetico. Ciò che mai si è realizzato umanamente diventa in Gesù una misteriosa realtà. Infatti, chi è Gesù? Gesù è l'espressione di Dio che si innalza. Ricordate il proprio San Giovanni, no? Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Dove non è l'innalzarsi di chi si mette sul trono, ma qual è il trono? Lo leggeremo domani, l'inno, il famoso Vexilla Regis Prodeunt, regnavit a ligno Deus. Il nostro Dio, Gesù, ha regnato dalla croce, dal legno. Quindi ecco il nuovo luogo dove Gesù regna. E quindi questa ascensione è certamente questo Gesù umiliato, che assume la condizione di schiavo e che Dio fa sedere alla sua destra. Questo è il simbolo. Ed è per questo che questo salmo, per esempio, si legge e si canta nella festa dell'ascensione, ricordando che Gesù, l'umiliato, Gesù, lo sconfitto, viene preso dal Padre e detto: no, tu sei il vincitore, tu sei colui che porta la vita. E poi vediamo una lettura, potremmo fare una terza lettura, la lettura col nostro tempo, con noi. Dopo aver veduto come Israele viveva questo salmo, come la Chiesa lo ha applicato a Cristo, Cristo significa dunque consacrato, Christos vuol dire unto, chi era che era unto? Il re, era consacrato, quindi dopo averlo applicato al vero re, adesso penso tocca a ciascuno di noi farlo diventare una preghiera personale, collettiva evidentemente. E che cos'è questa ascensione? È la gioia dell'umanità che si vede coronata e trasfigurata in uno dei suoi membri, che è Gesù. Gesù è colui che riassume in sé tutta l'umanità. È colui che ha messo insieme ciò che era separato. Se voi ricordate la croce che noi abbiamo sull'altare, quella croce che qualcuno ieri, l'altro ieri, ha avuto qui un gruppo, una signora dice, tra l'altro lei insegnante di, era un gruppo di insegnanti, e questa insegnava arte e roba del genere, dice: ma è curiosa questa croce, eccetera, ma come si fa questo Gesù in vestaglia? Perché qualcuno mi ha detto che era in pigiama, ma in realtà perché questi due colori? E io ho spiegato: guardi che nell'antica icone Gesù ha due colori, sempre, sono due colori fondamentali. Gesù ha la tunica rossa, simbolo della divinità, ed è coperto dal manto blu, simbolo dell'umanità. Dunque l'umanità copre la divinità, per cui tu vedi l'umanità, ed è un'umanità sconfitta, coronata di spine, ma se lui apre il manto, vedi la divinità. Ma quando finalmente Gesù è risorto, cosa succede? Umanità e divinità sono mischiate, per cui noi, tutta l'umanità è divinizzata, e dunque Gesù porta un vestito che è fatto blu e rosso, non più separati ma insieme, non più due cose distinte, ma tutto è diventato un'unica cosa, noi siamo stati trasfigurati. San Paolo parla di vita nuova, di vita di Cristo, siamo divinizzati, dicevano i padri della Chiesa orientale, ma anche quelli della Chiesa occidentale un po' meno, quelli della Chiesa orientale, noi siamo stati resi Dio, siamo stati, pensate anche i grandi teologi russi, teandrismo lo chiamano, cioè l'uomo che diventa Dio, l'uomo che è trasfigurato. Gesù ha fatto questo. Allora qui noi, che cos'è l'ascensione? L'ascensione è il vedere qual è la sorte dell'umanità. Che cos'è questo Dio che ascende? Vedere Gesù e dire: guarda, quello che lui ha vissuto è certamente ciò che ci aspetta. Noi siamo in cammino verso questa pienezza. E soprattutto, ancora cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che Dio ha scelto tutti i popoli della terra, nessuno escluso. È questo che ci dà pace, ci dà gioia. Questo Dio ha abbattuto tutti i muri di separazione. Questo Dio ci vuole tutti a casa, compresi quelli che arrivano coi barconi, compresi quelli che noi abbiamo segregato, incarcerati, eccetera, compresi quelli delle periferie, come dice Papa Francesco. Cioè Dio ha voluto che nessuno fosse escluso. E in fondo è un segno profetico che il Papa dove va? Va a incontrare proprio questi, va dagli ultimi. Perché? Perché i primi li incontra sempre, no? E allora vogliamo davvero pregare anche noi questo salmo, e lo preghiamo insieme adesso, cercando di vedere di farlo nostro. Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio con voce gioiosa, perché Yahweh l'Altissimo è terribile, Re grande su tutta la terra. Egli ci ha soggettati i popoli, ha posto le nazioni sotto i nostri piedi, ha scelto per noi la nostra eredità, l'orgoglio di Giacobbe che egli ama. Si innalza Dio tra le acclamazioni, Yahweh al suono del corno. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Re di tutta la terra è Dio. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo, i capi dei popoli si sono raccolti col popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono gli scudi della terra, egli si è grandemente innalzato.